perché la ribellione è un sentimento che appartiene all'uomo dall'inizio dell'uomo. Ben trovato, professor Zanetto, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a voi.
Io mi ero permessa, professore, di ovviamente porre il quesito ai nostri radioascoltatori, perché mi incuriosiva a conoscere il senso di ribellione che hanno provato, perché tutti noi lo abbiamo provato almeno una volta nella vita, e c'è chi lo prova ogni giorno, il senso di ribellione. Come vede, la prima forma di ribellione è quella nei confronti dei genitori, ma vorrei dire ai nostri radioascoltatori che il professor Giuseppe Zanetto è uno docente di letteratura greca all'Università Statale di Milano e ha curato una collana splendida, Pickwick per la PM, che parla dei grandi miti, si chiama proprio I grandi miti, e affronta in ognuno di questi libri un sentimento, diciamo così, un aspetto. Questo è quello della ribellione. Insomma, professore, diciamo che la prima ribellione dell'uomo è contro i genitori.
Noi siamo certi che sia così, perché anche il sentimento moderno, la psicanalisi naturalmente, ci hanno aiutato a pensare in questi termini, poi forse corrisponde anche al vissuto di molti di noi. Ecco, nel mito greco, sì, la ribellione dei genitori c'è, naturalmente, non so, forse il caso più clamoroso è quello di Fetonte, no? Il figlio del sole, il figlio del dio solare, che vuole provare questa esperienza, questa ebbrezza di guidare il carro del sole, il carro del padre, il carro che porta la luce al mondo, e anche se sa, perché gli è stato detto, che suo padre l'ha messo in guardia, gli ha spiegato che è una cosa molto molto pericolosa, difficile, però lui riesce, appunto ribelle da buon figliolo adolescente, si ribella alla norma paterna, approfittando di un momento di attenzione del padre, sale sul carro e prova questa esperienza che all'inizio per lui è inebriante, ma poi, come sappiamo, perché è un mito noto che tutti conosciamo, si trasforma in una tragedia, in prima istanza naturalmente per il povero Fetonte che precipita giù quando perde il controllo del carro, ma poi anche ci sono conseguenze, perché le regioni, la terra che lui sorvola senza controllare il carro, vengono bruciate, e così nascono i deserti, no? Questo è il mito che spiega anche l'origine dei deserti. Ecco, però se posso aggiungere una cosa, proprio la ribellione nel sentimento greco, per come la troviamo nei grandi miti del folklore greco, della mitologia greca, c'è anche una ribellione al padre, che è positiva, che è addirittura fondativa, no? Come si dice, perché ed è la ribellione che anima prima Crono nei confronti di Urano e poi Zeus nei confronti di Crono. Questo è un mito importante, è un mito come si dice teogonico, perché spiega come Zeus è diventato il signore del mondo, quindi come si è stabilito quell'ordine universale, cosmico, di giustizia, garantito da Zeus, cioè l'ordine in cui gli uomini vivono. Quindi i greci erano convinti di vivere in un mondo governato da Zeus. Però Zeus diventa signore del mondo, quindi fonda questo nuovo ordine destinato a diventare l'ordine definitivo del mondo, lo fonda con una ribellione, cioè ribellandosi a suo padre Crono, il quale a sua volta molto tempo prima si era ribellato al padre,
ecco,
Urano.
Però professore, adesso magari lo racconteremo bene ai nostri radioascoltatori che magari non conoscono il mito, c'è sempre l'appoggio della madre, cioè nel caso di queste ribellioni c'è sempre una madre che aiuta il figlio a ribellarsi all'autorità e all'ingiustizia del padre, perché questi figli si ribellano in quanto i padri si macchiano di gravi colpe perché non vogliono cedere il potere, c'è sempre un tema di potere di fondo, e con l'aiuto della madre, in particolar modo Zeus, riesce ovviamente a ribellarsi. Quindi in questo caso c'è una figura materna che cerca, no, di sovvertire.
Sostegno, esatto. Sì. Beh, questo è molto evidente, in particolare nel caso di Zeus, il padre Crono, sospettoso dei figli che via via sua moglie gli partorisce, li ingoia, quindi per toglierli di mezzo non trova mezzo migliore che ingoiarli subito dopo la nascita. E questo naturalmente addolora moltissimo la madre, la quale alla fine escogita questo trucco. Quando mette al mondo l'ultimo figlioletto, Zeus, anziché mostrarlo, metterlo nel braccio del padre e quindi destinarlo allo stomaco paterno, lo sostituisce con una pietra, avvolge una pietra in fasce, presenta questa pietra a Crono, come se fosse il bimbo. Crono, un po' rozzo, evidentemente di vita rozza primordiale, titanica, ingoia il sasso, e il piccolo Crono, quindi il piccolo Zeus, si salva, viene mandato subito in segreto a Creta, nell'isola di Creta, viene allevato dalla capra maltea, dalle ninfe, cresce con rapidità prodigiosa perché gli dèi hanno sempre questa straordinaria velocità di crescita, e poi si ribella al padre, naturalmente costringe il padre a risputare i bimbi figli che aveva ingoiati in precedenza insieme ai suoi fratelli, e con questi fratelli che sono gli dèi olimpi, appunto si impadronisce del cielo e del mondo, e confina, imprigiona Crono e i suoi fratelli i titani giù nel fondo, nel profondo della terra, nelle tenebre della terra.
Esatto, e tranne uno, perché lui si avvale della forza e della fiducia e dell'amicizia dell'unico titano che si è affiancato a Zeus in questa storia. E perché adesso vi raccontiamo la storia dei titani? Perché, come tutti avrete pensato, sicuramente Zeus aveva un buon motivo per ribellarsi al padre, e qui subentra quindi il primo aspetto che noi vogliamo analizzare, professore, cioè quando la ragione spinge la ribellione, una buona ragione, la dike, no? Quindi un senso di giustizia, certo, professore.
Certo. Sì, questo è importante per capire la mentalità dei greci, e quindi
è anche nostra.
È anche nostra, certo, anche nostra. È un aspetto per il quale veramente c'è una continuità molto, molto chiara, perché la cultura greca è una cultura da un lato vitalistica, quindi molto attaccata alla vita, che ama la vita, ama fruirne in tutti i modi possibili, quindi una cultura che non si nega alla vita, però è anche i greci hanno un grandissimo senso della giustizia, di dice, quindi è un atteggiamento, un approccio alla vita quello dei greci, che coniuga un grande spirito di iniziativa, una gran voglia di fare, quindi il contrario della neghittosità, dell'inerzia, e però anche un grande senso di giustizia. Quindi quando ci si trova davanti a una palese violazione della giustizia, soprattutto da parte di un potente, quindi ha un atto, un atteggiamento di protervia, di prepotenza, di arroganza, che evidentemente danneggia persone che non se lo meriterebbero di essere danneggiate, quindi c'è una situazione di ingiustizia, di possibile ingiustizia, di violazione di diche, scatta il desiderio di ristabilire la giustizia, il desiderio di agire per mettere a posto le cose, no? Potremmo dire molto, molto banalmente. Il mito spesso è costruito su questi elementi. Un protervo, diciamo, un arrogante, e qualcuno che si incarica di mettere a posto l'arrogante per ristabilire la giustizia. Questa è una ribellione, naturalmente, nel segno di Dico, e quindi una ribellione giusta, una ribellione costruttiva.
Esatto.
È quella del titano Prometeo. Come lei diceva, è l'unico tra i titani che si mette dalla parte di Zeus e dei fratelli di Zeus contro i suoi fratelli titani, perché si rende conto che l'azione di Zeus in questo caso è giusta, mira a ristabilire, nel mondo un ordine di giustizia migliore di quello imposto meglio da Crono. Quindi Prometeo è alleato di Zeus in questa azione. Poi però Prometeo si ribella. Prometeo è anche il grande ribelle del mito greco, della figura del ribelle. Si ribella quando Zeus, più avanti naturalmente, nel tempo del mito, concepisce l'idea di castigare l'umanità.
Ecco.
Qui il racconto mitico non è sempre univoco, ci sono varie versioni. Comunque la situazione di fondo è sempre la stessa. Nasce un'avversione, un desiderio di punizione di Zeus nei confronti dell'umanità. E probabilmente allora in questo caso si mette dalla parte degli uomini. Quindi a questo punto si ribella a quell'autorità di Zeus che prima aveva riconosciuto, aveva anzi cooperato a fondare, e si mette dalla parte degli uomini. E infatti Prometeo nel mito greco è il filantropo, no?
Sì.
Il dio, il titano, amico degli uomini.
E però per questo viene punito,
certo, e per questo viene punito. Zeus lo punisce.
Quindi il senso della giustizia, allora, no? La dice la bilancia, no? Con cui di solito viene rappresentato Zeus, anche sempre a fianco appunto il simbolo dell'equilibrio, e qui questa giustizia viene meno, professore.
Viene meno, almeno in questo passaggio, diciamo, perché poi il mito continua, naturalmente il racconto prosegue. Certo, è un momento questo in cui Prometeo si mette dalla parte degli uomini contro uno Zeus che si comporta quasi da odiatore degli uomini. È un momento in cui Zeus non sembra tanto dalla parte della giustizia. Il mito giustifica, i testi letterari costruiti su questo mito giustificano, tra virgolette, l'atteggiamento di Zeus, facendo riferimento al fatto che Zeus è ancora, diciamo, è il nuovo signore del mondo e si sente ancora non sicuro della sua posizione di sovrano. È insofferente a qualsiasi opposizione, perché è come se qualsiasi resistenza alla sua azione rappresentasse un pericolo, e questo appunto lo induce a togliere di mezzo, almeno per un po', per Prometeo, imprigionandolo.
Sì.
Perché la punizione consiste in questo: il povero Prometeo viene imprigionato in una rupe lontana nel Caucaso, lì rimane per moltissimi anni. Tra l'altro il mito conosce questi lunghissimi momenti.
Sì.
Fino a che poi viene liberato. Quindi alla fine c'è una riconciliazione.
Esatto, c'è una riconciliazione. Ma questi miti, e lei nella pubblicazione realizzata insieme a Greta Castrucci, scritta da lei, ma ne raccontati tante di queste storie di ribellione. Vuol dire che la ribellione è insita nell'uomo, cioè questa ricerca, no, della giustizia, dell'affermazione della propria, no, della propria identità fa parte degli uomini. Noi oggi la vediamo quotidianamente anche nella politica, movimenti che nascono, partiti che nascono, perché l'idea è quello di portare un cambiamento civile, utile a un'evoluzione sociale, e poi improvvisamente tutto questo cambia. E perché allora, secondo lei, professore, che cosa ci insegnano i miti? Perché noi da Dike passiamo ad hubris, cioè dal sentimento mossi dalla giustizia, poi diventiamo improvvisamente altro, l'arroganza, l'idea, no? Anche di sopraffazione con la nostra ribellione.
Sì, sì, e il mito insegna anche questo. Direi che se ci occupiamo di dei racconti mitici costruiti su questi temi, una cosa che il mito insegna, come lei diceva proprio ora, è che la ribellione all'ingiustizia, a ciò che viene percepito come ingiusto, è in qualche modo connaturata negli uomini, quindi c'è questa impossibilità di reprimere una rivolta che è interiore, ma poi si traduce anche in azione quando si è davanti a una palese ingiustizia. C'è un'ingiustizia che ci colpisce in prima persona, c'è un'ingiustizia che colpisce coloro che ci stanno intorno. Però, e questo è, diciamo, un altro insegnamento che si aggiunge al primo, che lo completa, possiamo dire, il moto di chi, animato da un senso di giustizia, uno spirito di giustizia, mette in campo azioni, può degenerare, può portare a una presunzione di sé, a una prevaricazione che a sua volta produce ingiustizia. Quindi è un equilibrio, diciamo. Infatti il simbolo della giustizia è la bilancia, i piatti della bilancia,
sì,
che devono essere sempre allibrati, no? Quindi non ci deve essere quello che il piatto che pende da una parte, ma neanche il piatto che pende dall'altra parte. Forse la figura, che peraltro è anche nota, è un mito molto, molto noto, che meglio esprime proprio questa alternanza, è quello, è l'inizio dell'Iliade,
sì,
quando Achille si arrabbia moltissimo
giustamente
per Agamennone, perché Agamennone giustamente Agamennone si comporta malissimo con lui all'inizio dell'Iliade, perché per l'orgoglio, proprio per affermare anche un po' stupidamente il suo potere, strappa ad Achille, poi gli porta via il premio, quella schiava a cui Achille è molto affezionato, Briseide, che per Achille è molto importante, non soltanto perché lui ha avuto sentimenti profondi,
certo,
nei confronti,
sì,
di questa donna, ma anche perché questa donna gli è stata assegnata davanti a tutto l'esercito, come quando è stato diviso il bottino, come riconoscimento particolare al suo valore, quindi una sorta di medaglia al valore. Portargliela via così, senza motivo, è uno sfregio, un vero e proprio sfregio, un gesto di un'offesa.
Sì, una prevaricazione totale.
Una,
certo,
prevaricazione totale. E Achille quindi si ribella, litiga con Agamennone e si ritira alla battaglia. Sappiamo come va avanti: venendo meno la porta di Achille, i greci sono in grave difficoltà, subiscono sconfitte da parte dei
troiani.
A un certo punto, da parte dei troiani, e Agamennone a un certo punto è costretto a tornare sui suoi passi, a tornare a cospargersi il capo di cenere e a chiedere scusa ad Achille, a pregarlo di tornare in battaglia. Si dice disposto a dargli dei premi, a restituirgli attualmente a Briseide, poi aggiungere altri premi ricchi se Achille accetta di far la pace, diciamo. E Achille qui rifiuta, e qui sbaglia naturalmente. E Achille questa volta a sbagliare, a essere arrogante, perché si trova davanti a una richiesta di qualcuno che sì l'ha offeso, ma ora ammenda, ha cercato di riparare,
esatto,
e si trova anche davanti a, non soltanto Agamennone gli chiede di tornare in battaglia, ma anche tutti i greci e anche i suoi amici più cari gli chiedono, proprio in nome se non altro dell'amicizia, di questa,
certo,
solidarietà, di questa amicizia.
Niente, lui rifiuta.
E lui dice di no.
Esatto.
E qui naturalmente
e sappiamo,
poi viene punito.
E viene punito
è un equilibrio, è un'alternanza.
E questo è quello che ci insegnano i miti e ce lo portiamo avanti fino ad oggi, no? Perché la mitologia ha il merito, a distanza di migliaia di anni, di raccontarci delle esperienze umane che ovviamente sono raccontate epiche in quel modo, ma insomma appartengono profondamente al nostro spirito. Noi faremo un viaggio insieme, professore, questa è la prima tappa di un viaggio che faremo alla scoperta appunto di questi sentimenti. Abbiamo toccato il tema della ribellione, per tutti voi veramente ve lo garantisco, una lettura piacevolissima come quella che ho fatto io scoprendo i grandi miti e questo della ribellione con il professor Giuseppe Zanetto, che è stato in collegamento con noi. Grazie davvero, professore, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
E buona giornata
a tutti.
Grazie.
State bene. Arrivederci.